Sia lodato Gesù Cristo. È quasi inopportuno commentare delle pagine del Vangelo così intense, le più intense, a tal punto che alcuni autori hanno detto che tutto ciò che c'è scritto nel Vangelo, dall'annunciazione di Gesù fino agli eventi appena prima della passione, sono come una preparazione a questo momento, l'autentico momento, a queste letture, l'autentica lettura, quella della passione appunto. Perché è proprio nella passione che noi contempliamo non solo il mistero della nostra salvezza, ma l'amore del Signore fattosi così concreto da diventare dunque un amore crocifisso e immolato. Vorrei soffermarmi brevemente su qualche espressione che riguarda l'uno o l'altro personaggio della passione, perché essi in un certo modo parlano a noi. Il primo è Pietro. Pietro sempre generoso nei confronti del Signore, Pietro sempre pronto, qualche volta anche in modo non del tutto opportuno. E come noi sappiamo, anche durante l'ultima cena aveva detto: io Signore non ti tradirò mai, io darei la vita per te. E poi sappiamo invece anche dal racconto di questa sera come è andata a finire. E dunque noi ci domandiamo: ma perché Pietro, così desideroso, io penso sinceramente, di essere fedele al Signore, di fatto nel momento della prova non è riuscito, e nel momento della prova ha rinnegato il suo maestro? Lo dice il Vangelo attraverso un'espressione che spesso ci sfugge, ma che invece è riassuntiva della causa per cui Pietro ha tradito il Signore. E cioè, gli evangelisti dicono esattamente così: Pietro seguiva il Signore da lontano. Ecco la ragione per cui Pietro ha fallito. Perché mentre le altre volte aveva imparato a stare vicino a Gesù e aveva potuto quindi vedere i miracoli di Gesù, aveva potuto sentire le sue parole, aveva potuto anche esprimersi nei confronti di Gesù con tanta precisione: Signore, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Re di Israele, tu sei il Messia che tutti noi abbiamo atteso. In quel momento invece Pietro, spaventato, segue il Signore da lontano. Ovviamente capite che non si tratta soltanto di una lontananza fisica, di una lontananza di metri, ma Pietro, perdendo la capacità di sintonizzarsi con Gesù, non potendo più ascoltare la sua voce, non riuscendo più a mettere il suo sguardo nello sguardo di Gesù, si sente perso, si sente solo, si sente smarrito, e di fronte alla prova, tutto sommato una piccola prova, perché mica avrebbero crocifisso anche lui, no? Ma di fronte ad una piccola prova non ha il coraggio di dire: sì, io lo conosco, io sono suo discepolo. Che cosa ci insegna Pietro? Ci insegna che molto spesso anche noi siamo come lui, siamo cioè distanti, e la nostra distanza si trasforma soprattutto in freddezza verso il Signore. Quanta freddezza, diciamo la verità, abbiamo nei suoi confronti, sia noi personalmente, sia la nostra società presa nel suo insieme. Quante parole, che riguardano l'economia, quante parole che riguardano la politica, quanto tempo che dedichiamo alla cultura, quanto tempo che dedichiamo alla cura del nostro corpo, quanto pochissimo tempo dedichiamo invece alla dimensione dello spirito. E per questo dunque anche noi siamo lontani. E nel momento della prova, anche di piccole prove, ci vergogniamo di Lui. Ci vergogniamo a fare un segno di croce perché ci guardano. Ci vergogniamo a dire una parola, un'invocazione, perché abbiamo timore che altri ci deridano. Un secondo personaggio, questa volta è Ponzio Pilato. Anche di lui si dice la ragione per cui, dopo aver cercato concretamente e realmente di salvare il Signore, ad un certo punto, lo sappiamo bene, decide di lavarsene le mani. E questo perché, similmente a Pietro, dice il Vangelo di Giovanni, ad un certo punto Pilato cominciò ad avere paura e dopo qualche riga incominciò ad avere ancora più paura. E quindi la sua reazione è stata quella: lasciamo perdere, laviamocene le mani, facciamo in modo che il problema lo risolvano i sommi sacerdoti, i giudei, e che quest'uomo vada per la sua strada. Dopotutto a me cosa me ne interessa? Sono il governatore, non voglio perdere questa carica e questo prestigio. Povero Pilato, aveva cercato di capire chi fosse Gesù, che fosse la verità, che cosa è la verità. Ma Pilato non riesce a stare al passo dei ragionamenti di Gesù, non riesce a comprendere la profondità delle parole di Gesù. Qual è quindi l'insegnamento per noi? L'insegnamento è che la parola di Gesù, quella che egli dice a Pilato e quella che egli dice a noi, è una parola seria, una parola che va presa sul serio. È una parola, cioè, che ha bisogno di tempo per entrare nel nostro cuore. Per questo non possiamo accontentarci come Pilato di parlare con lui 5 minuti e poi di lavarcene le mani. Pilato ci insegna, con la sua negligenza, che la parola di Dio va accolta, bisogna dargli il giusto tempo, bisogna avvicinarsi ad essa con una certa coerenza affinché ci diventa familiare. E come dicevano i padri della Chiesa, la familiarità con la parola di Dio è familiarità con Cristo. La fraternità con la parola di Dio è fraternità con Cristo. Quindi Pietro, non seguire mai il Signore da lontano. Ponzio Pilato, mi raccomando, la parola non è una curiosità momentanea. Sto parlando della parola con la P maiuscola, della parola di Dio. Ma la parola deve entrare nel cuore e ad essa è necessario darle il giusto tempo. Il terzo personaggio è la Vergine Maria. Avete notato? La Vergine Maria, anche in questa pagina, che è la pagina più drammatica, non soltanto per suo figlio ma anche per lei, la Vergine Maria non dice nemmeno una parola. Ma qual è la sua grandezza? È proprio quella di stare. Erano scappati gli altri discepoli, Pietro prima di tutti, ma anche gli altri. Chi era rimasto sotto la croce? Lei, Maria Maddalena, Maria di Cleofa, Giovanni l'Evangelista, pochissime altre persone, a maggioranza donne, perché nel momento della difficoltà, lo si sa, le donne sono più forti degli uomini. il loro amore è veramente più completo, per cui quelle donne, come tutte le donne del mondo, avevano colto il cuore di Gesù, erano state capaci di mettersi in sintonia diversamente da Pietro e dunque avevano resistito anche al pericolo della croce e sono là. Maria è là. In verità, in tutto il Vangelo Maria dice poche parole, ma c'è, è presente. È presente all'Annunciazione, è presente da Elisabetta, è presente al Tempio con Gesù dodicenne, è presente quando Gesù incomincia la sua predicazione, quando gli dicono tuo figlio è mezzo matto, Maria è presente, è là, è sempre là, fino a questo momento, fino alla croce. E che cosa ci insegna Maria? Maria ci insegna a stare fidandoci. Non è detto che tutto sia stato chiaro per lei, anzi siamo sicuri che non è stato tutto chiaro, ma Maria si fida ed è là. Maria cioè si consegna a suo figlio, si consegna al padre, dicendosi il suo eccomi profondo, senza pentimento, si consegna, anche se non capisce, ma sa che l'amore di Dio è più grande della sua mente e dei suoi pensieri, e dunque si fida. Ecco la grandezza della Vergine. E si fida così tanto che anche in questo momento sotto la croce, proprio accogliendo fino in fondo la parola di suo figlio, accetta questa nuova dimensione di vita che suo figlio gli offre. Da questo momento in poi Maria non sarà più soltanto la madre di Gesù, ma sarà anche la madre di Giovanni. Ed essendo la madre di Giovanni, ecco tuo figlio, gli dice Gesù, essendo la madre di Giovanni, in verità Maria è la madre di tutti noi. Maria è nostra madre. Dice San Bernardo che Maria in quel momento perdidit filius Dei pro filio Zebedei, in questa bella espressione latina, ha perso in un certo modo il figlio di Dio per accogliere nel suo cuore di madre il figlio di Zebedeo, cioè Giovanni, cioè tutti noi. E infine l'ultimo personaggio è Gesù, non possiamo non pensare a lui. Anche lui dice poche parole nel Vangelo che abbiamo sentito. Ma mi sono domandato, mentre ascoltavamo queste scritture, quali saranno stati i pensieri profondi del Signore? Quali parole Gesù avrà ripetuto, perché avrà avuto bisogno di ripetere delle parole in quei momenti così forti della sua vita? Delle parole che gli dessero coraggio, delle parole che dessero un senso a quelle brutture che stavano accadendo attorno a lui. E io credo che le parole di Gesù siano state proprio quelle che abbiamo ascoltato nel libro del profeta Isaia. E cioè quelle parole: mi strappano la barba, sono disprezzato, reietto dagli uomini. Veniva giudicato, un castigato, un percosso da Dio, un umiliato. Gesù in quel momento faceva sue le parole del servo di Yahweh, rivolte al servo di Yahweh, le faceva sue, e quelle parole gli davano coraggio, perché sapeva che accettando quelle parole e le conseguenze, accettando quei fatti, quegli avvenimenti che l'umanità sembrava volere, ma che in verità era il dono del Padre, per cui Gesù in quel momento si consegna, sostenuto da quelle parole, la sua consegna si fa piena, perfetta, esattamente come quella del servo di Yahweh. E in questa obbedienza, dunque, egli pienamente manifesta la sua vocazione di essere il figlio di Dio che si dona. Carissimi fratelli, Pietro, Pilato ci raccontano qualche cosa che non ci piace di noi, ci raccontano l'infedeltà nostra, la nostra incoerenza. Maria e Gesù invece ci insegnano a stare fino in fondo, accogliendo fino in fondo nella nostra vita la volontà del Padre, consegnando la nostra persona a questa volontà e stando come Lui la nostra vita, che certamente ci riserverà momenti di sofferenza e di morte, sappiamo però che è destinata alla luce della risurrezione, alla luce della gioia pasquale. Consegniamoci anche noi come Maria e come Gesù alla volontà del Padre, e già da ora saremo felici.